Bene, ci siamo nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã che prosegue. Avevo detto insomma che c'era intanto, come sappiamo, il giovedì c'è sempre con noi, quindi lo andiamo subito a salutare. In studio con noi naturalmente Maurizio Biscardi, che ritrovo ancora. Maurizio, ciao di nuovo.
Ciao.
C'è una persona che conosci molto bene.
Sì?
Eh sì, è lui. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ah. Ciao.
Massimo, buongiorno. Come stai prima di tutto? Come procede? Tutto bene?
Sì, sto facendo delle cose in piscina un po' dure.
Aia.
Infatti mi è andata pure giù la voce, perché devo aver preso pure non c'ho il fisico di Lukaku, c'ho il fisico di Dybala.
Vabbè, però Dybala c'ha la grande qualità, quindi tu sei la qualità come sempre. Ascolta Massimo, c'è una persona collegata con noi che conosci molto bene, lo sai? Vado. Con piacere che accogliamo qui a Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio il direttore Gianluca Petrachi. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ben trovati a tutti.
Lo conosci il signore collegato?
Di vista. Grande Gianluca, grande.
Ciao Max.
Grande.
Ciao.
Ragazzi, Gianluca, a parte ho giocato insieme, quindi ho avuto anche l'opportunità di apprezzarne non solo le doti tecniche da giocatore, ma anche le doti umane. Ci siamo fatti un po' di spiaggia insieme anche.
Ah sì?
Quando eravamo a Palermo siamo andati anche in spiaggia. Poi vabbè, lo reputo uno dei migliori direttori che ci sono in circolazione, quindi...
Grazie Max,
mi fa piacere vederlo veramente all'opera.
Dai, apri tu, fai una prima curiosità, chiedigliela tu. Aspetta che ci abbiamo aspetta Gianluca, ti fermo un attimo, sì. Direttore, perché si unisce anche Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano, ben trovato.
Buongiorno, io mi limito ad ascoltare.
No, che ti ascolta? No, facciamo le domande, che approfittiamo che insieme a Massimo Brambati, Maurizio Biscardi, c'è anche il direttore Petrachi, quindi facciamo qualche domanda e curiosità. Stava parlando però il direttore, mi sembra?
Sì, no, innanzitutto volevo fare la premessa, perché è da tanto tempo che effettivamente mi corteggiate per fare questa diretta, e obiettivamente non ero stato mai in grado di potervi venire dietro. In realtà però ci tenevo anche... e soprattutto per insomma parlare un po' di calciomercato, ma soprattutto salutare Max, con quale appunto ho condiviso un anno a Palermo importante, e poi sostanzialmente siamo rimasti sempre amici, anche se ci vediamo poco, però poi alla fine il rispetto e l'amicizia rimane sempre, anche se poi ognuno percorre la propria strada, quindi mi fa veramente piacere essere il vostro ospite.
Assolutamente. Poi c'è il ricordo delle spiagge importanti.
Ma poi scusa, abbiamo un grande amico in comune.
Sì.
Che è Antonio Conte.
Hai capito?
Io quando parlo con Antonio, insomma, lui ha sempre delle grandi, bellissime parole per Gianluca, quindi questo ci accomuna anche, vuol dire che, insomma, a parte l'aspetto tecnico, lui è ormai un grandissimo direttore, però è quell'altro un grandissimo allenatore, però a livello umano tra virgolette ci siamo simpatici, quindi
dai.
È la cosa più importante.
Facciamo una cosa,
punto di vista personale, proprio.
Massimo, inizia tu, dai, una prima curiosità, facciamo una piacevole chiacchierata con il direttore Gianluca Petrachi, dai, così è un po' di tempo, hai sentito che lo corteggiavamo, io te lo dicevo, guarda che gli stiamo dietro, prima o poi ti faccio chiacchierare con Gianluca, hai visto, tac, te l'ho fatta, dai, inizia tu.
Ma è una domanda, è difficile fare una domanda a Gianluca, perché intanto vorrei chiedere qual è stata la sua esperienza al Toro, come l'ha vissuta, e quale è stata la sua esperienza alla Roma e come l'ha vissuta, quali sono le cose positive e naturalmente quali sono le cose negative che ha vissuto in questa doppia esperienza, in queste due grandissime piazze. Di cui una poi io sono particolarmente affezionato,
è Torino.
Volevo chiedere, di questa cosa, gli aspetti positivi e quelli negativi. Io so che lui aveva, e penso tuttora ce l'ha, un grandissimo rapporto con Cairo, per esempio, e questo ha fatto sì che Cairo facesse tantissimi affari, sia in entrata che in uscita. Ecco, quali sono gli aspetti positivi che ti porti dietro e quelli magari un po' meno positivi, ecco, di tutte e due le esperienze?
Ma allora, innanzitutto Torino è stato un percorso, perché venivo da 3 anni fatti anche molto bene a Pisa, perché ho vinto un campionato della Serie C, sono arrivato in Serie B, ho perso gli spareggi per là. Poi sono arrivato al Toro, che navigava in brutte acque perché rischiava di andare in Serie C, e sostanzialmente poi è partito un percorso di sacrificio, di sudore, di fatica, e soprattutto ho cercato di cavalcare quelle che erano le mie idee, e devo dire che non è stato semplice, perché poi alla fine lavorare con Cairo, al di là che è un grande imprenditore, nel calcio si fa un po' fatica, perché comunque è uno che determina in tutte le sue aziende, in tutto ciò che fa, quindi riuscire a prendersi il proprio spazio non è facile. Però per me è stato un percorso anche di crescita, perché naturalmente ho imparato anche tanto, e se andiamo a vedere, al di là poi delle famose plusvalenze di cui parlava Massimo prima, e dei soldi fatti, no? Ci sono anche dei meriti sportivi, cioè, nelle mie gestioni il Torino è arrivato a qualificarsi in Europa League, sempre rispettando un fair play finanziario e dei conti che dovevano essere fatti in un certo tipo di modo. Quindi noi ci siamo arrivati con le idee, con la competenza, e secondo me anche con il saper lavorare, perché poi alla fine se poi fai, vinci, disfi e poi devi sempre ricapitalizzare con 3, 4, 500 milioni, se non c'è la forza fallisci. Noi abbiamo cercato sempre di guardare al bilancio, cercando di portare poi un prodotto sul campo che potesse dare delle soddisfazioni, e credo che in quegli anni, partendo appunto da dove dicevo prima, nel 2010 siamo partiti dalla Serie B per non rischiare di non retrocedere, ci siamo prese delle grandi soddisfazioni, quindi è stato un percorso. Poi come tutte le cose belle, come anche gli amori, poi finiscono, è finito un percorso, il mio percorso era finito, e ho deciso di andare via, e purtroppo lì si è creato un pochino di frizione con il mio ex presidente, evidentemente non comprendeva il fatto che volessi comunque andare via, fare anche un'esperienza diversa, e si è creato qualche problemino. Però poi ho scelto la mia strada, mi sono buttato a capofitto nella realtà di Roma, che è stata una realtà forte, importante, ma sapevo dove andavo incontro. Volevo la Roma, perché comunque la Roma mi ha sempre affascinato da un punto di vista di tifoseria, di ambiente, e la Roma è qualche cosa che naturalmente passi da Torino, che ti dà tanto da un punto di vista emotivo, da un punto di vista proprio di fede, qualcosa che va oltre. Naturalmente poi vai a confrontarti con un altro tipo di passione, con un altro tipo di fede, quindi ho toccato veramente degli estremi diversi a loro modo. Secondo me sia il Torino che la Roma sono dei club veramente forti da un punto di vista emotivo. Poi alla Roma non ho trovato sostanzialmente chi mi venisse dietro, chi mi aiutasse a far crescere il club, nonostante ci abbia messo il massimo dell'impegno. E purtroppo, se tu non hai una società forte alle spalle che ti aiuta, che ti sorregge anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, sei destinato a crollare.
Salandin, vengo da te, la domanda.
Ma che devo dire? Io sono l'ascolto, nel senso che il percorso di Petrachi lo conosciamo, e poi non è che mi nascondo, tu dico, io lavoro tutto sport, quindi Gianluca sa i rapporti che ci sono tra il Torino e tutto sport, che sono rapporti a volte anche perniciosi. Ma quello che mi incuriosisce, perché Gianluca, ne ho parlato spesso anche con altri tuoi colleghi direttori, è perché voi non riusciate, perché poi il tuo percorso alla Roma è stato importante tecnicamente, ma come dire, voglio usare la parola giusta, un pochino deficitario dal punto di vista della comunicazione. Perché non cominciate a pensare che anche voi, come gli allenatori, abbiate bisogno di uno staff di comunicazione che filtri le telefonate, che filtri tutto quello? Dovete cominciare a sviluppare il ragionamento sulla figura del direttore sportivo, una figura più complessa di quella che fa solo il mercato. È un pochino quello che vi penalizza, io credo.
Direttore.
Ma innanzitutto nella vita si cerca sempre di migliorare e di fare del proprio meglio. È evidente che io non sono un grande amatore della comunicazione da un punto di vista non mediatico, perché non ho paura di confrontarmi, mettermi davanti a un microfono raccontare ciò che penso, perché forse questo può diventare un difetto, e nel dopo, che non riesco a curare quelli che sono determinati tipi di rapporti, che oggi purtroppo vanno per la maggiore. Perché
però
oggi
scusami Gianluca, scusa sì. se ti interrompo, ma quello che voglio dire io è che voi sì. pensate, no? Voi fate il mercato da maggio a settembre, no? Giusto?
Sì.
E
sì.
non avete nessuno di voi ha, da quelli, anzi io faccio un mercato da 30 anni, figurati, sì. quindi conosco, sì. nessuno di voi ha uno staff che filtri e gestisca, tranne uno che lo fa di suo, che è Beppe Marotta. Infatti Beppe Marotta sta facendo passare il mercato dell'Inter, che vende tutti, come un mercato straordinario, perché Marotta allena la comunicazione più di ogni altra cosa. Forse dovreste fare uno scarto da questo punto di vista. Non ci pensate mai a questa cosa?
Ma io devo esserti sincero, io mi reputo una persona umile, quindi cerco di captare, di prendere anche tante di quelle che sono delle indicazioni. Facciamo una valutazione diversa, oggettiva. Marotta è un direttore generale, non è un direttore sportivo, quindi lui si occupa sostanzialmente di quella che è la gestione. Allora, se tu hai accanto una persona che fa quello che fa Marotta, così come è successo alla Juve, così oggi che sta facendo, cioè, voglio dire, alla fine Marotta lavora con Ausilio, non è che Marotta fa quindi voglio dire, lui ha una capacità enorme, soprattutto nella gestione di queste cose. Ma un direttore sportivo che si mette nella condizione di potersi mettere accanto una persona che poi parla di calcio, perché poi parliamo anche di quello, perché poi tu parlare con 10 giornalisti e raccontare niente, il nulla, di così, c'è uno che filtra le notizie, ma alla fine poi devi raccontare qualcosa a un giornalista, perché il giornalista poi non è che si accontenta, certo. quindi non è mai tanto io secondo me il gruppo vero lo crea la società, cioè direttore generale, AD, presidente, direttore sportivo, è un blocco che si crea. È normale che se poi vengono meno questi tipi di situazioni, è normale che il direttore sportivo, così come me, magari mi è capitato, io ci ho messo la faccia nella Roma, perché alle mie spalle, in determinati tipi di momenti di difficoltà, di necessità, non è che abbia trovato chissà che cosa, quindi poi sei anche esposto, e certo. se i risultati non ti arrivano, o comunque ti arrivano in parte, è normale che il primo a cadere è quello che si espone, che ci mette la faccia, perché poi alla fine è troppo comodo stare in una comfort zone, non comparire mai, ma io il mio lavoro mi ha sempre quasi spinto, obbligato a prendermi delle responsabilità, A, nei confronti degli allenatori, B, nei confronti della squadra, C, nei confronti della tifoseria. Io sono un direttore sportivo vecchio stampo, se vogliamo, anche se ho 53 anni, però ho una metodologia un pochino diversa, perché tanta gente che non compare fa fare... io mi prendo le mie responsabilità, come ho sempre fatto.
Certo. Maurizio Biscari, la domanda?
Sì, era più rivolta a cercare di far capire una cosa dal punto di vista del direttore sportivo, cioè come ragionano i direttori sportivi quando vanno a fare una campagna acquisti, quindi per il nostro pubblico. Ci sono due linee di pensiero. Quali funzionano secondo voi? In virtù di cosa fate queste scelte? Cioè ci sta chi preferisce prendere dei giocatori ormai arrivati a una certa età, a un parametro zero, che costano tanti soldi ma che garantiscono una certa sicurezza, oppure spendere tanti soldi per dei cartellini, per dei giovani emergenti con ingaggi magari più bassi, che però ancora non sono cresciuti totalmente dal punto di vista tecnico e dal punto di vista delle capacità. Ecco, cosa vi porta a scegliere magari una soluzione piuttosto che un'altra?
Innanzitutto è una valutazione che si fa a 360 gradi, non è che uno spinge solo esclusivamente in una direzione anziché in un'altra. Una squadra A si compone con l'allenatore dice: io preferirei giocare in questo modo, preferirei avere certi tipi di giocatori. È normale che il ruolo del direttore sportivo, nello specifico, sta nel cercare di assemblare una squadra, quindi mettere il giocatore giovane, il giocatore di esperienza, il giocatore di mezza età che comunque ti può dare qualcosa. E poi ci sono le scommesse che poi fanno sì che un club di un determinato tipo di livello si possa adeguare ad avere. Allora, è normale che se tu sei, faccio un esempio, alla Juve, non è che ti puoi permettere mille scommesse, perché comunque la Juve deve vincere e quindi comunque tu devi prendere dei giocatori che siano pronti, che abbiano un certo tipo di situazione. Poi magari ti puoi permettere un colpo, dici ho preso un giocatore mezzo sconosciuto, lo prendo alla Juve, se arriva arriva, se sei al Toro tu devi fare di necessità virtù, devi prendere 7 giocatori sconosciuti, 5-6 giocatori italiani, 4-5 di esperienza, e assembli così una squadra. Non è che uno va in una direzione anziché in un'altra, cioè, bisogna capire A dove stai, B che cosa pretende il club, C le risorse economiche, ci sono tanti aspetti
che vanno valutati
assolutamente,
certo.
Il ruolo del direttore sportivo è quello.
Posso Massimo, un'altra domanda più specifica?
Prego. Vai Massimo, vai.
Ma è una domanda un po' più personale. Siccome io ho fatto il procuratore, ora faccio un po' il mediatore, e ho fatto non per curiosità, proprio perché avevo voglia di vedere, di intraprendere qualcosa d'altro, ho fatto il corso a Coverciano nel 2012 o 13 di direttore sportivo, quindi ho fatto la tesi e sono praticamente ad oggi sono direttore sportivo, ma senza impiego. Mi sono sempre immaginato, quando facevo l'esame, a un qualcosa, che una professione che avrebbe portato sicuramente delle soddisfazioni e dei rimpianti. Per te Gianluca, nella tua carriera di direttore sportivo, qual è la tua più grande soddisfazione, che può essere un lavoro compiuto, può essere un affare, può essere un giocatore che hai preso che lo volevano tutti, può essere un giocatore che non lo voleva nessuno, l'hai preso e è diventato e qual è invece il più grande rimpianto o rammarico della tua carriera da direttore sportivo, che può essere legato al Pisa piuttosto che al Torino piuttosto che a qualsiasi squadra?
Ma io, ti dico la verità Massimo, io innanzitutto sono orgoglioso e contento di ciò che ho fatto dall'inizio della mia carriera, perché io porto avanti una mia teoria, che è quella del rispetto, di essere vero da direttore sportivo, di raccontare sempre la verità ai miei giocatori. E questo forse è l'aspetto che mi gratifica di più, perché comunque qualsiasi posto io sia stato, non c'è un giocatore che magari poi a distanza di tempo non ti chiama, dice direttore ti ringrazio, mi hai dato delle lezioni di vita, di calcio, e queste sono poi le cose gratificanti. Non lo so, ho fatto adesso in ultimo, magari si parla di Bremer, di un giocatore che ho preso, no? Tante volte il ragazzo mi ha ringraziato anche pubblicamente, questo è qualche cosa che ti gratifica e ti fa stare bene con te stesso. La cosa che il rimpianto è che purtroppo il calcio non vive di meritocrazia, e questa è la cosa che sostanzialmente mi mortifica moltissimo, no, perché d'accordo. Tu vedi direttori sportivi, qualcuno ce n'è bravo perché qualcuno esiste, che viene sostanzialmente boicottato perché magari gli viene messa sopra un'etichetta, gli viene messa su qualche brutta calunnia, qualche tipo di situazione, e poi ti vedi gente che retrocede, che non ha mai fatto il DS, che non ha mai e gira sempre, sta sempre lì, perché è amico del presidente, perché magari il presidente lo tiene lì per soprammobile, fa tutto lui insieme ad alcuni agenti, perché alcuni agenti naturalmente poi si prestano, giustamente, se non vedono un direttore sportivo forte che può incidere, che può determinare, è normale che la prima cosa che fanno si buttano su un presidente.
Possiamo fare qualche nome? Io potrei farti qualche nome, non lo fai tu, lo faccio io. No, però
volevo dire una cosa.
Intanto, prescindere che con Brambati e Gianluca dobbiamo vederci a Torino con Antonio, perché lui mi deve una cena, perché io gli dicevo che sarebbe arrivato in Champions, in Premier, e lui non ci credeva, dice guarda ci arrivi, e quindi dobbiamo organizzare quando uno tornerà dalle Puglie, l'altro da Miami, proviamo un po' a vedere se riusciamo a Torino.
Ma Antonio so che è a Lecce in questo momento.
Esatto, quando riusciamo a... perché tu stai giù, l'altro sta a Miami, quella sta a Lecce, l'unico che lavora so io, capito? Però no, volevo fare una rovina, un giochino, Gianluca. Dimmi. Ora tu sei in una squadra di mezza, no? Di mezza classifica, di Serie A, che può andare in Champions, poi lottare per le coppe, e devi prendere 3 giocatori. Uno dietro, uno in mezzo, uno davanti. Sai la vecchia logica. Uno in mezzo, eh?
Sì.
Dimmi i nomi. 3
giocatori. Via.
Vabbè, ma così non è un giochino che si può fare.
Lasciamo
perché,
stare, ti dico io, si gioca col 4-3-3, si gioca col 4-3-3 e devi prenderne tre, uno in mezzo, allora, uno dietro e uno davanti.
Allora, davanti mi prendo Immobile tutta la vita.
Allora, davanti prendi Immobile tutta la vita.
Tutta la vita, perché a parametro zero non spendo un euro, è un pochino di commissione, neanche tante per la gente. Vai, e quindi naturalmente mi prendo Immobile. E in mezzo al campo, vista la situazione, adesso andrei a recuperare un giocatore come Torreira, che è in disgrazia, sembra che non lo voglia nessuno. E posso
anche
dire
anche tre Torreira, sì.
E dietro mi affiderei a un ragazzo straordinario che nell'ultimo periodo è andato in disgrazia, perché il direttore sportivo deve anche valutare le motivazioni di
bravo.
E soprattutto quello che c'è dietro. Io credo che sono tre anni che in Kulubi fa malissimo, secondo me, e io so anche il perché. Adesso credo che sia uscito da Watford. In Kulubi, secondo me, rapporto.
Lo conosci bene lui.
Qualità, moralità, senso della posizione come giocatore, di intelligenza tecnica, tattica. Cioè, sono tre giocatori che prenderei allora immediatamente.
Gianluca, vabbè, allora non ti chiedo neanche che allenatore prenderesti se avessi veramente carta bianca.
Ma lì il budget
cos'è, Massimo?
Massimo,
però posso dirti che prima o poi...
Però scusami, salterà anche il budget, ma uno che ti fa diventare capocannoniere della Premier Song, ok?
No.
Primo asiatico capocannoniere... della Premier
League, domanda anche io,
della Premier League, ma di cosa stiamo parlando? No,
ma non si discute neanche, il problema è il budget,
Massimo, ti posso dire questo, considera che quando nel 2010-11 io sponsorizzavo Antonio, sono stato il primo,
non c'è più
Ermanno Pieroni
lo so io,
voglio dire, io mi sono prestato nel credere in Antonio. E dico, prima o poi capiterà, visto che parliamo la stessa lingua, lo stesso calcio, che lavoreremo insieme. Questo è naturalmente il mio augurio, perché poi alla fine ci siamo annusati, ci siamo respirati, sembrava a un certo punto che qualcosa potesse andare insieme, ed è stato molto bello qualche piccolo approccio che ci ho avuto con lui da un punto di vista professionale. E magari capiterà, poi se non capiterà chi se ne frega, andiamo avanti lo stesso, tanto ci vogliamo bene uguale.
Certo. Direttore, c'è un'altra domanda anche io in questo momento. Se faccio questo giochino pure io, perché mi piace questa cosa che ha dato in là Stefano Salandin, lei in questo momento immaginiamo che fosse il direttore sportivo della Juventus.
Sì.
C'è la possibilità di scegliere tra Zaniolo e Berardi, chi prende?
Tutti e due.
Buonanotte.
Allora, sono entrambi secondo me dei giocatori che determinano, che fanno la differenza, quindi io posso parlare più di Zaniolo perché l'ho avuto, l'ho visto negli allenamenti, ci sono stato insieme un anno, e Zaniolo è un ragazzo che a volte viene anche un pochino etichettato un po' troppo in maniera sbagliata, perché fondamentalmente
secondo me
è un bravo ragazzo, un ragazzo che ha principi, che ha valori, e è naturale che parliamo sempre di un ragazzino che ha avuto le sue problematiche, però se li stai dietro a Zaniolo è un sentimentale, non è lo stupidotto che sostanzialmente gli dici qualcosa, esce da lì e gli dice invece Zaniolo nell'anno in cui è stato con me mi ha seguito, mi è venuto dietro, si è legato moltissimo e viceversa. Quindi io dico Zaniolo perché ce l'ho avuto, è un giocatore e non nascondo che secondo me è mancato moltissimo anche in nazionale, perché forse, dico forse ci si poteva spendere un pochino, un filino di più per comprenderne le emotività di questo giocatore. A volte si vede il campo e non si vede il di dentro di un giocatore, forse anche l'aspetto di un direttore sportivo è quello di entrare dentro il giocatore, a volte magari non si ha il tempo, ce ne sono tanti altri e quindi non si ha lo spazio, però io credo che Zaniolo, se contestualizzato in un concetto di una società vera che lo gestisce, e Zaniolo è un giocatore che pochi italiani hanno il suo talento.
Quindi mi ha risposto, al posto della Juve lo prenderebbe, ecco, questo è...
No, però ti posso dire, Gianluca, perché non tutti, nel senso dal punto di vista tattico, possono giocare insieme? Voglio dire, non è così strano, cioè se io fossi la Juve punterei, io non so nessuno, punterei...
Io se fossi la Juve... Manderei via i due che ci sono e prenderei Petracchi.
Lo sai che ci stanno scrivendo questo messaggio, caro Massimo?
Ma io te lo dico.
Qui arrivano messaggi, ma perché però, la Juve non prende Petracchi?
Però io l'ho sempre detto che le due persone che sono lì, secondo me, non dovrebbero esserci. Cioè, sta a casa Petracchi e Cherubini si siede sulla poltrona e
di ambita. Ma la Juve è una dinamica che va al di là.
Io l'ho detto a Max l'altra volta in trasmissione: arriverà il Copasir e ti classificherà tra gli altri Agnellani.
Cherubini è serio, onesto, bravo ragazzo.
Bravo Max.
Quindi voglio dire, poi è naturale,
uno deve essere serio, onesto, un bravo ragazzo.
Massimo, io credo che le società importanti debbano avere più figure, su questo non c'è ombra di dubbio, perché poi l'unione fa la forza, perché poi l'occhio di due diventa di quattro, diventa di sei, beh, sei persone che la vedono allo stesso modo.
La snellezza di una società è il segreto di una società, la snellezza, io non voglio andare indietro nei tempi, però insomma... Moggi, Giraudo, Bettega, Galliani, Braida e forse Berlusconi sicuramente, Marotta e Ausilio adesso, Marotta e Paratici alla Juve. Marotta e Ausilio adesso.
Sicuramente la figura accanto a un direttore sportivo di spessore, così come può essere il Marotta di turno, è molto importante, perché uno palleggia e l'altro rinvia, come si suol dire.
Gianluca, ti preferisco... Ti presenti Rico, arriva bene, e lui ti dice: ma quanti cilindri c'ha questo giocatore?
Dai,
va buoni.
Comunque volevo rispondere a Saladin, no? In merito al fatto di prendere entrambi. Allora, e torniamo al discorso di prima. Allegri, come intende il suo modo di giocare? Perché
no,
oggi,
d'accordo, certo.
Nel 4-3-3 o in 4-4-2, voi l'esterno che gioca a piedi invertiti... Bravo. O viceversa, no, certo. Perché se tu vuoi nel 4-4-2 due esterni che saltano l'uomo, allora ti puoi prendere entrambi, però se tu vuoi giocare con il piede invertito, allora devi scegliere o Berardi o Zaniolo, e dall'altra parte ti devi prendere un destro che ti entra dentro il campo sempre e comunque.
Luca, io ti dico una roba: se sono la Juve e c'ho già Locatelli e Zaccaria e ora arriva Pogba e davanti metto tutto quello che posso, Berardi, Zaniolo, Di Maria, tanto quelli lì dietro mi fanno biga e davanti si divertono, e questo è il gioco del pallone, senza la logica.
Certo. Sì. No, un attimo solo, direttore, Zaniolo rimane alla Roma? Bremer va all'Inter?
Ma allora, su questo non mi sono attrezzato ancora, non faccio il vostro lavoro.
No, vabbè, però secondo lei, visto la situazione di Zaniolo...
Non lo so, io sinceramente leggo come voi i giornali, guardo un pochino le notizie, io credo che Zaniolo alla Roma ci sta bene, poi io non so se il ragazzo o comunque la società ha delle idee diverse. Io credo che Zaniolo sia un grande giocatore, punto. Spero e mi auguro che lui ritorni a essere al 100%, perché secondo me sta al 70-80% del suo potenziale dopo i due infortuni al crociato. Però per me Zaniolo è un giocatore, avercene di Zaniolo in una squadra, ti cambiano, ti fanno la differenza, ti cambiano la partita, ti cambiano gli equilibri, sono quei giocatori che non esistono più.
Quindi il consiglio è di tenerlo.
Io fossi la Roma lo terrei tutta la vita.
E Bremer, che lei lo sente, che fa? Va all'Inter, secondo lei?
Ma Bremer, voglio dire, innanzitutto va fatto i complimenti a un giocatore che è comunque rinnovato ed è stato riconoscente al proprio club, avrebbe potuto comunque andarsene in scadenza e non lo ha fatto, quindi ragazzo, parliamo di valori eccellenti, forse giocatori come Bremer celebrali ce ne sono pochissimi, è merce rara, quindi è giusto poi eventualmente che se lui volesse fare il salto glielo facciano fare, perché secondo me lo merita, A per quello che ha fatto, B per quello che ha dimostrato, poi quello che farà non lo so, però io gli auguro il meglio perché è un ragazzo straordinario.
E qualche altra curiosità, che Maurizio?
No, è stato abbastanza esaustivo, insomma. Credo che ne sappia di più su Bremer e Zaniolo di quanto ci voglia dire, però è giusto così.
No, posso chiedere una cosa?
Vai.
No, volevo chiedere a Gianluca, che so che ha avuto molte trattative, ahimè, ho dovuto seguirle anche. Qual è la squadra che ti spiace di più non aver beccato in queste settimane, tra Salernitana, Verona e altre squadre con cui il tuo nome è girato moltissimo, eh? Qual è quella che avresti voluto, che ti piaceva l'idea, il progetto?
Vabbè, innanzitutto si sono fatte tantissime chiacchiere, credetemi, ecco. ma tante.
Capito,
allora, io dalla Salernitana ne ho cercato nessuno, né mi ha chiamato nessuno. Io anzi lo ringrazio anche pubblicamente, ho avuto un confronto con il presidente del Verona, Consetti, circa un paio di mesi fa, però siccome sono una persona seria, una persona onesta, e questo forse nel nostro mondo del calcio è un difetto, ho detto che avevo preso degli impegni con delle persone perché c'è la possibilità di poter lavorare in un club italiano, e quindi ho detto Verona, comunque io non, a me mi piace fare calcio, noi, mi interessa il blasone a destra e il blasone a sinistra. Ho detto al presidente Setti, io ho dato una parola, voglio rispettarla, anche perché queste persone sono arrivate prima. Certamente, se poi mi dicono che un'operazione tal dei tali non si può fare e quindi non si può lavorare in questo club, naturalmente io non ho problemi a ripartire con molta umiltà, a ripartire anche dal Verona. Però siccome avevo dato una parola e questa cosa continua ad essere viva, quindi è molto probabile che magari a breve è possibile che io vada a lavorare in una squadra di Serie A italiana.
A breve, vedi che l'ha detto.
Dobbiamo scoprirla, Gianluca. Ora mi metto a lavorare.
Se valgono le parole, ha detto pure rispetto al Verona, deve essere qualcosa di più. Esattamente.
Certo. No, ma si tratta di l'impegno preso. E poi sicuramente la motivazione di poter fare qualcosa mi piace, qualcosa di
certo.
Ci posso mettere mani, ecco.
Direttore, c'è un allenatore che la stuzzica, che con cui gli piacerebbe lavorare in particolare in questo momento nella Serie A? Dice, quell'allenatore lì mi intriga, mi piacerebbe lavorare.
Ti dico la verità, io, a me mi sarebbe piaciuto lavorare con Gattuso, perché comunque reputo Gattuso una persona molto vera, molto, molto genuina, e credo che negli ultimi periodi si è migliorato moltissimo da un punto di vista tecnico-tattico. Mi spiace che sia andato all'estero, io credo che in Italia avrebbe potuto lavorare tranquillamente. L'ho detto anche in qualche altro tipo di intervista, che a me piace molto il calcio che propone italiano, è un qualche cosa che la vedi, la percepisci. E poi il terzo nome non lo dico perché magari potrebbe servirmi per me nel momento in cui rientro.
Non lo dice il terzo nome?
Ho capito, no. Qualche dinamica, va bene, adesso ci ragiona su. Sì. Senti, intanto io vi dico una roba, ora non lo fate voi, io mando un messaggio a Conte e gli dico, ascolta, abbiamo un problema, dobbiamo organizzare, tu dalle spiagge della Puglia, un altro a Miami, io
no, ma non sta a Miami, guarda, Brambati sta a Milano,
io sono,
dove sei? In Sardegna?
Sono in Sardegna,
sono
con il secondo di Antonio Conte.
Hai capito, di Bossino.
Allora guarda, è l'unico umile che sta qua nella Pianura Padana in mezzo a questo caldo feroce che io adoro, peraltro, quando ho fatto il mondiale
qui,
Sì, ma va bene ragazzi, ascolta, il caldo di Vercelli non c'entra niente. Quando sono andato a fare la Nation League, il mondiale in Brasile, sono arrivato a Rio de Janeiro, a Manaus, mi dicevano fa caldo, ho detto ma venite a Vercelli, non sapete che
venite. Aspetta, io
quindi dobbiamo organizzare questa
roba, organizziamola, mandate i messaggi, organizzate. Però approfitto ancora, perché quando mi ricapita Beppe Draghi qui in diretta con Brambati, Salandin e Biscardi, direttore, un'altra cosa, ma sì. Belotti poteva essere gestito diversamente dal Torino?
Io sono andato via nel 2019 e già c'era qualche piccola crepa, qualcosa si era già creato e io onestamente dico che Belotti è un ragazzo per bene, è un ragazzo serio, è un ragazzo anche lui che tiene molto a quelli che sono certi tipi di valori e di principi. Poi nel momento in cui poi sono andato via la gestione non è più dipesa da me, però si erano già create delle situazioni un po' particolari e nel quanto c'ero io, cercando sempre di mediare e di sistemare determinati tipi di situazioni. Però non è mai semplice poter giudicare dal di fuori, perché le cose bisogna conoscerle. Io mi limito a dire che quando ho a che fare con un ragazzo serio, un professionista, è giusto che venga evidenziato, perché ci sono tanti giocatori che a volte fanno finta di baciare la maglia e poi il giorno dopo ti chiedono di andare via. Questo è un mal costume che esiste e io credo che Belotti, ma lo stesso Bremer che citavo prima, sono ragazzi straordinari, sono ragazzi legati a ciò che fanno, quindi poi magari ci sono delle scelte che magari non sono condivisibili, però poi hanno delle origini.
Direttore, per come lei come lavora, prima ci raccontavamo anche Massimo un po' l'aspetto, diciamo così, umano. Lei ha lavorato qui a Roma con la Roma. Per come è fatto lei in questo momento, lavorerebbe meglio con Mourinho o Sarri?
È una metodologia diversa, perché Sarri è uno che tende a costruirti il giocatore, a valorizzarti il prodotto. E magari a cercare anche di fare qualche scommessa nell'aiutarti a far crescere il club, certo, e a far crescere il giocatore. Mourinho nasce vincente e quindi devi portargli dei giocatori sostanzialmente pronti che hanno una personalità spiccata sui quali poi lui ci si possa reggere, può portare avanti quello che è una sua, secondo me, caratteristica migliore, che è proprio la comunicazione, entra dentro il giocatore in maniera importante. Sono due modi diversi di fare calcio, ma comunque entrambi vincenti. Quindi io hai citato due allenatori, che chi per un modo, chi per un altro, voglio dire, poi è normale.
Quindi se la chiama Lotito, se cerca un direttore sportivo ci va, insomma, questo è un po'.
Ma io sono un professionista, io devo guardare quello che poi effettivamente riesco a fare, certo, come certo, professionista, certo. Che se devo andare a fare il pupazzo da una parte, io non ci vado.
No, ci mancherebbe. Io ci ho provato, cercavo di...
magari anche a Bergamo andrebbe,
Io ci ho provato.
Gianluca, sai perché Gianluca lo prenderei io? Perché lui arriva dal calcio quello... Allora, oggi il Palermo sta per essere acquistato forse dai proprietari del Manchester City. Quando io e lui eravamo a Palermo ci pagavano lo stipendio con l'elastico. Voi forse non lo sapete neanche,
no,
non ve
aspetta,
lo immaginate,
Massimo,
neanche che calcio era quello.
Massimo, io racconto
quel calcio dove ci facevano gli assegni e tornavano indietro quando li chiedevano di casa per pagarci.
Io ho raccontato a qualche mio giocatore in qualche mia avventura quello che ci successe una volta, questo è rimasta la storia. Dovevamo allenare al campo lì dei, come si chiama, dei militari, come si chiamava, Massimo, ti ricordi?
Sì, aspetta,
Brancaleone,
Bocca di Falco, comunque
c'era da Palermo c'erano 15-20 chilometri e praticamente Bocca di Falco, benissimo, noi andiamo tutti quanti, appuntamento al 2 per le 2:30. E naturalmente tutte le robe dallo stadio Barbera dovevano essere trasferite in questo centro sportivo. E quindi arrivavano i magazzinieri, a un certo punto arriviamo tutti quanti e non c'erano i nostri indumenti, le nostre robe. Praticamente il magazziniere era rimasto fermo senza benzina, non c'aveva neanche lui i soldi per mettere la benzina al furgone con tutte le borse dentro e noi saltammo l'allenamento. E questo, voglio dirti, parliamo di storia vera, noi non ci siamo allenati perché non c'erano i nostri indumenti, perché non c'erano neanche i soldi per pagare la benzina.
Se arrivano adesso gli arabi del Manchester City, ha voglia soldi come arrivano?
No, però abbiamo vissuto delle esperienze che ti forgiano nella vita, ti fanno crescere.
Assolutamente. Gianluca, ma non ti ricordi quando eravamo a Chievo? Che eravamo io e altri 5-6, tra cui c'eri tu, Ci abbiamo detto, noi se non arrivano gli assegni non scendiamo in campo. Se li ha portati a mano il presidente la mattina, noi abbiamo giocato alla sera, la mattina dopo andiamo a depositare in banca e sono tornati indietro.
Come hai detto che erano gli assegni con l'elastico,
ed era una partita determinante, facciamo 1-1 e poi io Massimo
abbiamo vinto, peraltro che abbiamo vinto
2-1 1-1, mi ricordo,
no, spettacolare,
abbiamo vinto, hai fatto pure gol tu, 3-1 abbiamo vinto,
io e Maiellaro forse facciamo gol,
che spettacolo. Intanto arrivano un sacco di messaggi, ma direttore, se fosse la Fiorentina nel come squadra, come club italiano,
non è la Fiorentina perché ha detto l'allenatore, non ve lo dico perché mi potrebbe servire, e invece italiano il nome l'aveva fatto.
Stai attento Gianluca, ti stanno cercando di circuito.
Ma figurati Massimo.
Però un'altra valutazione che mi viene da fare, questi assegni con l'elastico permettono a Brambà di stare 6 mesi a Miami e un po' in Sardegna, poi a Cae io vorrei
non solo guarda, sì, quando certo, ti inviterà al suo condominio a Milano vedrai che condominio,
ma
è
certo, vabbè, ma ha fatto altro, ci mancherebbe,
ma io voglio che tutti siano ricchi e stiano bene, mancherebbe
altro. No, aspettate, allora intanto veramente dobbiamo ringraziare Gianluca Petraghi che è stato con noi, è stato veramente un bel momento, direttore, però ci sono dei nomi in questo momento tra Lukaku e Pogba. No, i due, il ritorno, quale sarà quello più incisivo, decisivo secondo lei?
Parliamo comunque di due grandi giocatori, quindi per entrambi, se venissero in Italia, darebbero un lustro alla nostra Serie A che effettivamente da un punto di vista qualitativo ne ha bisogno, quindi ben vengano che tornano dei campioni, entrambi sono due campioni, quindi sia per l'Inter che per la Juve magari riescono a portarti dentro. Bisogna capire poi le motivazioni con cui torna un giocatore, torniamo sempre al discorso di prima, che tipo di impatto possa tornare ad avere, perché poi alla fine le motivazioni fanno grande un giocatore, quindi se hanno la voglia di rientrare, di rimettersi in discussione, ben venga, sia per l'allenatore che per la società, per i tifosi. Poi a volte bisogna capire la comfort zone dove arriva.
Quindi bisogna. E su Dybala chi ha fatto bene, l'Inter o ha fatto male la Juve?
Io credo che Dybala sia un giocatore anche per me straordinario, nel senso che Dybala, al di là di qualche problemino fisico che ogni tanto c'ha, sono quei giocatori che illuminano il prezzo del biglietto, perché dicevo, ho pagato 30 euro, 50 euro un biglietto, vado a vedere una giocata.
Di più, Gianluca.
Io non compro un biglietto dal 1900 e chi lo sa. Non lo so, sinceramente. Però voglio dirti, Dybala vale il prezzo di un biglietto, perché Dybala rischia ancora un tunnel, cosa che non si vede più, è preistoria quasi, vedere un tunnel al giorno d'oggi. Quindi saltare l'uomo è diventata chimera, quindi ben vengano i giocatori tecnici che ci riportano indietro anche con quella fantasia, con quell'allegria, con quella passione che ci ha sempre avvicinati al calcio.
Quindi ha fatto bene l'Inter?
Ma l'Inter se l'ha preso, io non so se l'abbia preso,
ci siamo
sicuramente
lo sa Brambati, ma non ce lo vuole dire.
Ha fatto un affarone
Fatto un affarone, sentito Massimo? È caduto Massimo, richiamatelo subito, non lo sentiamo, richiamatelo un attimo, no, ma me lo richiamiamo subito per fare salutare Gianluca Petraghi. Intanto direttore, arrivano tanti messaggi, non ho capito, scusatemi, infatti voglio chiudere così, che insomma ci sono dei giocatori, Mkhitaryan è andato all'Inter, direttore, lei lo conosce molto bene, l'ha portata a Roma. Quindi ha fatto un bel affare l'Inter.
Mkhitaryan, Smalling,
ma io infatti direttore
Mancini,
voglio chiedere una cosa.
Luca, Mkhitaryan è stato il miglior giocatore della Serie A l'anno scorso, cioè parliamo da un giocatore di qualità straordinarie. Io ricordo, guarda, permettete, scusatemi se mi concedo questa cosa. Quando eravamo con in nazionale, secondo me, cioè, a fare la prima partita l'ho fatto in Armenia. Contro la nazionale, Mkhitaryan era appena arrivato da Premier e giocavamo la nazionale di Prandelli. Mkhitaryan da solo
che ti fece diventare Matti.
Sì, sì, è vero, vero. Vabbè, giocatore di grandissimo spessore.
E anche adesso ha una capacità di scegliere i posti dove sta nel campo, il passaggio, la roba. C'è uno che vede calcio come nessun altro.
Posso
una roba
senza senso. Sì, sì. Una cosa è caduto, non so chi è caduto di nuovo. Salandin, no, però una cosa la chiedo a Gianluca prima di salutarlo, che c'è Massimo che l'abbiamo ripreso, così vi facciamo salutare. Vedendo la Roma, visto che ha detto che ci sono 5-6 giocatori, insomma, che ha portato lei alla Roma e che hanno quest'anno anche vinto la Conference League, vedendo questa Roma, c'è l'orgoglio da parte di Petrachi o un po' di rabbia?
No, orgoglio e sicuramente soddisfazione, perché poi alla fine vedi tanti giocatori in finale, pensi a Veretout, pensi appunto a Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, voglio dire, sono tutti giocatori, Mkhitaryan, e comunque giocatori, Zaniolo, Pellegrini, che mi sono trovato, ma che naturalmente nella gestione Petrachi sono rimasti, e lo stesso Pellegrini per me è un ragazzo straordinario, un ragazzo, è un capitano che rappresenta veramente.
Gli darebbe la 10 di Totti?
Sì, perché al di là poi della qualità tecnica parliamo di due qualità diverse, perché Totti era più un fantasista, era più un estroso, era più quasi un mezzo attaccante, Pellegrini è più centrocampista, però comunque parliamo di due persone innamorate della Roma e quindi della squadra della propria città, due ragazzi che propinano bel gioco, ma soprattutto parlano benissimo della città in cui sono nati, in cui sono cresciuti, e parlano per far arrivare i giocatori. Quindi Pellegrini io l'ho vissuto da capitano dopo le escursioni di Zego, posso dire che Pellegrini è un capitano, perché poi è serio, è un ragazzo onesto, un ragazzo che dà dei valori tutta la vita, non ci penserei due volte. Poi se uno vuol vedere il mito, vuol vedere il 10, ce l'ha solamente quello che fa la bicicletta, fa il funambolo, è un discorso diverso. Parliamo di cose diverse. Però Pellegrini,
sono reduce da queste due settimane con la nazionale, ahimè, è l'unica luce, diciamo, in stagione, queste robe lì, l'unica luce è stata Pellegrini, assolutamente.
Sì, sono d'accordo, Stefano. Guardate,
anche per valori, Stefano, anche per valori, Pellegrini è un ragazzo che su un ragazzino, su quello più giovane, lo va, ci parla. E se lo fa suo, cerca di aiutarlo nella crescita. Quindi il capitano poi, sai, non è quello che si mette la fascia, è quello che dà degli esempi. E Pellegrini è uno, quello che gli esempi li dava anche in mezzo al campo, e non solo.
Massimo, allora ti lascio salutare Gianluca, tra l'altro c'è un messaggio che, a parte, vabbè, ringraziano il direttore, qualcuno dice se doveva rimanere al Torino ancora, qualcuno lo vorrebbe alla Juventus, altri lo ricordano anche all'Ancone, lo salutano, ma c'è Osvaldo che ci scrive: questa dell'assegno con l'elastico me la scrivo. Sì, hai capito, Massimo?
Li vuol fare.
Me la sono scritta anch'io.
Dai. Se l'è scritta anche la banca.
Se l'è scritta pure la banca, sì,
esatto,
sì.
Esatto.
Massimo. Dunque, prego.
No, volevo dire che sicuramente parliamo di un altro calcio, di un'altra epoca, però comunque il calcio di una volta era un calcio più sano, era un calcio più pulito,
bravo,
era un calcio dove c'erano dei valori assoluti. Io non per retorica, perché poi alla fine mi ci sento già vecchio, voglio dire, ho 53 anni ma mi sento vecchio. Però
siamo tutti coetanei, Gianluca, ecco, quindi.
Però voglio dire, oggi determinati tipi di valori, di situazioni, oggi purtroppo si vedono poco, pochissimo. E quindi ben venga che ogni tanto si facciano degli esempi per far capire il calcio che era, perché
assolutamente
il ragazzino oggi sono perde dei valori e dei punti di vista in realtà, dove deve rimanere aggrappato, perché rimane uno sport,
ma infatti,
e rimane una passione.
Esatto, infatti Gianluca, credo che questi racconti che fanno Massimo e altri quando siamo insieme di quel calcio dove c'erano queste difficoltà andrebbero fatti ai giocatori di oggi. Che forse
io lo faccio,
forse capirebbero qualcosa, ed è giusto.
No, guardate, devo dirvi che purtroppo non vorrei essere sgradevole, ma questa vicenda che mi è capitata l'altra sera a Mönchengladbach con la nazionale che stava tutto isolato sul pullman mentre c'erano, non voglio fare retorica perché è veramente il pallone, i nostri immigrati in Germania sono integrati, lavorano, mancherebbe
però voglio dire, c'era gente fuori dai cancelli, ma che ti costa andare lì a fargli un autografo, una foto? È stata una roba veramente sgradevole, ve lo posso dire.
Sì, ho letto. Vi devo salutare, voglio ringraziare. Sì, ci chiedono di Fonseca. Fonseca, l'allenatore non cita De Fonseca, è lui?
Ha fatto Fonseca.
No, che non l'ha citato Pedraghi.
No. Fonseca ci abbiamo lavorato, si è lavorato anche bene insieme. Okay. Non c'entra nulla.
Va bene, noi siamo lì.
A parte che credo che si sia già quasi accasato.
Quasi accasato, sì. Ci dicono che
andando a Lille, quindi.
Bene.
Comunque non era lui quello su cui comunque io avevo
direttore, ci abbiamo provato fino all'ultimo noi. Massimo, ringraziamo tantissimo Gianluca Pedraghi per essere stato con noi. Ci pensi tu a salutarlo, a ringraziarlo?
No, vabbè, io devo ancora ricordare una cosa di Gianluca Pedraghi in chiusura, perché l'abbiamo elogiato come calciatore, come direttore sportivo, ma ragazzi, Gianluca Pedraghi è un grandissimo, è stato un grandissimo Latin lover.
Ecco allora le spiagge.
Ma ragione, si deve fare la cena poi.
Insomma, dovevamo fare a cazzotti che lui.
Ecco perché le spiagge adesso.
Ce la giocavamo perché lui era bravo a imitare. Io ogni tanto cantavo. Quindi ognuno di noi aveva la propria caratteristica.
E c'era Spalletti con i capelli lunghi ancora. È vero? C'era anche Spalletti con i capelli lunghi.
Ci siamo divertiti.
Grande Massimo, grande Gianluca. Noi ti ringraziamo tantissimo. Un abbraccio. Ciao direttore Gianluca Pedraghi, bellissima chiacchierata.
Ciao, buono.
Grazie. Io ringrazio anche Stefano Salandini per essere stato con noi in questa chiacchierata. Grazie Stefano, a presto. E Massimo, ci siamo veramente divertiti anche oggi, è stata una piacevolissima chiacchierata. Ti ringrazio come sempre.
Grazie mille a voi.
Mi raccomando con la piscina. Dai, ti vogliamo in forma presto. Grazie.
Ciao Massimo.
Grazie a Massimo Brambati. Maurizio, ti ringrazio anche a te, è stato un bel pomeriggio. Ti ringrazio come sempre. Poi tanto ci sentiamo presto noi. Grazie, noi andiamo in pausa, torniamo tra poco.